Eccoci nuovamente insieme, buona giornata, Radio Zainet, Massimo Tadorni, regia Marcello Prisco. Zainet è la trasmissione degli studenti delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista degli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi parliamo di dispersione scolastica. Sembra che sia molto alta la percentuale di studenti che abbandonano la scuola media superiore nel corso di un determinato periodo di tempo. Ne parleremo con Renato Pocaterra, è sociologo della Fondazione Yard, scrittore e autore del libro Ragazzi Sospesi. Con me in studio oggi Matteo del Liceo Scientifico Maiorana, terza D, come va?
Bene, grazie, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Oggi solo, non hai i tuoi amici?
No, oggi nessuno.
Erano a casa a studiare o con il tempo?
Casa a studiare interrogazioni di matematica.
Bene, scusa se ve lo faccio, questa è la stecca. Cristina Bracco, studentessa primo anno del DAMS a Torino, come va Cristina?
Tutto bene, grazie.
Tutto bene, sì. Rispetto a ieri?
Sì, 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 tutto bene.
E allora, quale disco migliore per introdurre l'argomento di oggi? Con Pinocchio come ispirazione, Lucignolo che porta gli studenti al paese dei balocchi e il guidatore del carro che non dorme mai, e qualcuno nella morale cattolica ha visto in questo il diavolo. Ma non ci addentriamo in questa favola che è piena di significati, ascoltiamo Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Ragazzi, quanti gatto e volpe avete incontrato sulla vostra strada finora, Matteo e Cristina?
Qualcuno, ogni tanto.
Ci sono.
Ogni tanto.
A scuola anche. Più fra i compagni o fra i professori?
Più fra i prof.
Naturalmente.
No, io più fra i compagni, io sono per i professori.
Naturalmente, lei è una istituzionalmente parlando politicamente corretta, giusto? Allora, dispersione scolastica, la scuola è una perdita di tempo, quanti se ne vanno? Perché non si prosegue il corso di studi? Per introdurre meglio l'argomento, la nostra consueta scheda.
La scuola è soltanto una perdita di tempo? Secondo la maggior parte degli studenti sembrerebbe di sì, ed è per questo che in Italia la dispersione scolastica è un fenomeno preoccupante. Nel 2005 nel nostro paese 39.000 studenti hanno abbandonato la scuola media superiore e oltre 17.000 si sono ritirati al primo anno. Maglia nera anche per la percentuale di giovani che tra i 18 e i 24 anni si ritrovano con la sola licenza media. Nel nostro paese sono il 20,6% contro il 14% dell'Inghilterra, il 12,6% della Francia, il 12,1% della Germania. Accade al sud ma anche al nord, nelle regioni della piena occupazione come Veneto, Lombardia e Piemonte. Si lascia per sconfitta per avere soldi subito, ma anche perché la scuola, oltre a una perdita di tempo, diventa una vera e propria fonte di stress. Un libro intitolato Ragazzi sospesi indaga sull'alternanza scuola-lavoro come opportunità per ridurre la dispersione scolastica. Per gli studenti stanchi di stare per ore a testa bassa sui libri, la possibilità di imparare in tempi e luoghi diversi da quelli della scuola, in modo più flessibile e personalizzato, può diventare un modo per non farli fuggire.
Dunque si lascia per sconfitta, per i soldi subito, ma abbiamo sentito anche perché la scuola è una vera e propria fonte di stress. Matteo e Cristina, è stress la scuola secondo voi?
Tanto quanto il lavoro, voglio dire, cioè per un sì, probabilmente di meno, però il ragazzo lo vede, penso, come il proprio lavoro, per cui è stressante, certo, per quel motivo.
Forse il problema è che il lavoro uno, la maggior parte delle volte, se lo sceglie, quindi sceglie un lavoro che più o meno piace, a volte. La scuola invece ti obbliga a volte a dover studiare delle materie che non ti piacciono.
Ma io riesco a capire in maniera... Non capisco molto gli studenti che non vanno bene a scuola, quelli che si barcamenano, perché uno dovrebbe ottenere dei risultati visto che ha solo quello da fare. Vabbè, diamo il benvenuto al dottor Renato Pocaterra, sociologo della Fondazione IARD, scrittore e autore del libro Ragazzi sospesi. Buona giornata.
Buongiorno.
Allora io le presento Cristina, primo anno del DAMS, e Matteo, liceo scientifico Maiorana di Torino, terza D. Prego Cristina, la prima domanda.
Sì, buongiorno dottore, volevo chiederle una cosa, perché sempre più spesso gli studenti vengono colpiti da tantissimi bersagli e forse è per quello che la scuola non riesce adesso a coinvolgere appieno gli studenti, oppure è proprio colpa dell'istruzione della scuola che non viene impartita nel modo giusto?
Ma probabilmente entrambe le cose, nel senso che la vostra generazione è una generazione sovrastimolata, perché è continuamente bersagliata da una serie di stimoli che naturalmente tendono a distrarre da quella che è magari l'attenzione che dovrebbe essere focalizzata su un'attività principale. Dall'altro sicuramente ci può essere anche, anzi quasi sovente c'è, come dire, un'incapacità della scuola a offrire degli spunti di interesse e una capacità di coinvolgimento che forse nel tempo è andata via via diminuendo, e quindi la sommatoria di questi due fattori crea in qualche misura come dire, la voglia dello studente o la possibilità dello studente di distrarsi da quello che dovrebbe essere, sì, come dicevate giustamente prima, un po' l'attività primaria.
Prego,
ma la scuola di oggi forma i giovani, cioè dà gli strumenti che servono poi per inserirsi nel mondo del lavoro?
Allora, dobbiamo distinguere quella che è la formazione da quelle che sono le competenze. La scuola non offre competenze specifiche, anche perché il vasto mondo del lavoro richiede una serie di competenze assolutamente, come dire, trasversali e assolutamente molteplici, quindi la scuola non può entrare in competizione su questo livello. La scuola però deve formare elementi, deve dare la possibilità ad un giovane che si approccia a un nuovo lavoro di capire il significato di quegli strumenti che vengono utilizzati e applicarli con una velocità assolutamente adeguata a quelle che sono le richieste del mondo del lavoro. Per cui se noi pensiamo di poter uscire dalla scuola pronti per il mondo del lavoro, quello è un grosso errore, perché allora servirebbero più dei corsi di formazione specifici. Mentre se pensiamo che la scuola debba riuscire a mettere l'individuo nelle condizioni di vivere un mondo, una realtà che tra l'altro è in netto cambiamento, quindi la capacità proprio di adattarsi, questa flessibilità che da tanti viene in qualche misura auspicata, che però quando diventa flessibilità che noi dobbiamo avere nei confronti del mondo esterno è meno gradevole rispetto al pensiero originario, diciamo.
Sì, dopo le chiederemo anche qualcosa naturalmente sull'alternanza scuola-lavoro. Sì. Matteo, prego.
Sì, nella scheda introduttiva veniva evidenziato questo punto: la scuola diventa fonte di stress. Secondo lei sono i professori che danno troppo lavoro a casa agli studenti o gli studenti che non hanno voglia
di lavorare?
No, secondo me c'è proprio una tendenza della scuola ad aumentare, ad aver aumentato quelli che sono i compiti sia in sede che a casa. E questo naturalmente crea un sovraccarico eccessivo, perché poi non è la quantità dello studio, è la qualità dello studio che rende in qualche misura efficace lo studio stesso. E in quest'ultimo periodo proprio questa incapacità della scuola di offrire competenze viene un po' risolta cercando di offrire più input possibili. E in qualche misura questo provoca stress che non è solo legato alla quantità di compiti da fare, ma è anche legato alla qualità della prestazione, cioè c'è proprio un'ansia prestazionale per cui il ragazzo si sente in qualche misura in dovere di rispondere in maniera adeguata a tutti questi stimoli e sovente non ce la fa. Perché ricordiamoci che il processo di apprendimento, soprattutto nell'età evolutiva, non è legato a tempi certi. Cioè, chi ha stabilito che bisogna fare bene questo compito in 2 ore? Se io questo compito lo faccio bene in 4 ore, però il professore a scuola ne ha solamente 2 a disposizione, mi giudica per quello che io ho dato nelle prime 2. Però questo non significa che io non sono capace di fare un lavoro, significa semplicemente che sono magari un pochettino più lento in questa fase della mia vita rispetto ad altri coetanei. Però la qualità del mio lavoro alla fine delle 4 ore può essere decisamente superiore rispetto magari a quello che in 2 ore riesce a centrare quello che è l'obiettivo minimo, e quindi ufficialmente per la scuola è più abile di me.
Gli studenti a volte non si sentono capiti dai professori, ma forse perché manca la comunicazione tra gli adulti e i giovani?
Questo assolutamente sì, forse prima cosa la comunicazione tra genitori e figli. Perché fondamentalmente al professore si chiede di essere un po' adulto, un po' ragazzo, un po' padre, un po' insegnante, un po' tante cose. E quindi il ragazzo in qualche misura forse ha delle richieste eccessive. Dall'altro sicuramente i professori, che comunque non dimentichiamoci, la scuola italiana ha un'età media del corpo docenti abbastanza avanzata, forse non ha più il mezzo, non è più capace di comunicare in maniera efficace, quindi bisognerebbe anche utilizzare mezzi comunicativi forse diversi da quelli tradizionali. Non dimentichiamoci che il professore di 20 anni fa basava molto della sua capacità, diciamo, educativa sull'autorevolezza che riusciva a esprimere, che a volte si tramutava anche in autoritarismo,
sì.
Però nello stesso tempo c'era una sorta di autorevolezza che permetteva alla persona di esprimersi e al ragazzo di apprendere. In questa fase probabilmente l'autoritarismo è quasi del tutto scemato, l'autorevolezza di pari passo, e di conseguenza c'è proprio questa incapacità di comunicare che poi rende insoddisfatti gli uni e gli altri, perché non dimentichiamoci, sì, che la classe degli insegnanti è abbastanza insoddisfatta.
Senta, professor Pocaterra, prima di passare nuovamente la parola a Matteo, ma questo venir meno dell'autoritarismo e dell'autorevolezza è un bene o un male secondo lei?
Ma secondo me non è un bene,
ecco.
Non è un bene perché in determinate fasi della vita un po' di sana autorevolezza è utile. Non dobbiamo confondere quello che è l'autoritarismo fine a se stesso con quella che è l'autorevolezza.
Certo.
Però dobbiamo sempre ricordarci che noi viviamo in una società costituita in qualche misura da ruoli, per cui così come il rispetto dei ruoli è un presupposto fondamentale nella comunicazione ed è un presupposto fondamentale nella convivenza civile, quando i ruoli vengono in qualche misura ribaltati per un qualsiasi motivo, inevitabilmente si ha confusione, si ha disorientamento, nella quale entrambe le parti soccombono.
Sì, prego Matteo.
Ecco, secondo lei è possibile che le modalità classiche di insegnamento siano superate, che ci sia bisogno di nuovi metodi di insegnamento che vadino a stimolare l'attenzione e l'interesse dei ragazzi?
Ma questo assolutamente sì, alcune nostre ricerche dimostrano proprio questo. Noi cerchiamo di applicare modelli sulla peer education, cerchiamo di lavorare molto sul protagonismo giovanile, cerchiamo di coinvolgere i giovani ad un alto livello anche emotivo, e vediamo che le cose funzionano molto molto bene. È chiaro però che queste cose costano in termini di investimento economico, costano in termini di investimento di risorse umane, costano in termini di investimento emotivo. E ripeto, se noi ci troviamo di fronte a un professore che da 30 anni fa sempre il suo lavoro in una certa maniera, è difficile che abbia questa capacità, certo, di trasformarsi.
Professor Pocaterra, può rimanere con noi che mettiamo un disco, poi parliamo di questo del libro Ragazzi Sospesi che indaga sull'alternanza scuola-lavoro?
Certo.
Va bene, allora sì, effettivamente manca un po' di autorevolezza e un po' di autoritarismo, ma nel senso buono, che insegni il rispetto dei ruoli e soprattutto il rispetto delle regole, perché in questo momento la società è molto confusa, secondo me. Ascoltiamo i Finlay, la canzone è a dopo, tutto è possibile.
7:30 la sveglia suona già, dopo notti di coca Havana Club, mi risveglio dentro un incubo. Sembra quasi una follia, questa vita non è mia, è come un pugno nello stomaco. Guarda il cielo per un attimo e vedrai, cambierà. Se lo vuoi, tutto è possibile, nulla è inafferrabile, senza un limite. Se lo vuoi, potrai vivere un sogno realizzabile senza un limite. Salto in alto e scappo via, in un film, in una fotografia, verso il mondo delle favole. Ma una strana melodia dà una scossa alla realtà. Ora è tutta un'altra musica. Guarda il cielo per un attimo e vedrai, cambierà. Se lo vuoi, tutto è possibile, nulla è inafferrabile senza un limite. Se lo vuoi, potrai vivere un sogno realizzabile senza un limite. Stop!
Radio Zainet, Finlay, tutto è possibile. Abbiamo in linea il professor Renato Pocaterra, sociologo della Fondazione IARD, scrittore e autore del libro Ragazzi Sospesi. Stiamo parlando di dispersione scolastica e a questo punto parliamo del libro che affronta anche il tema alternanza scuola-lavoro. Prego Cristina.
Sì, allora, appunto proprio nel suo libro Ragazzi Sospesi si parla di questa alternanza scuola-lavoro. Che cosa prevede questo modello educativo?
Ma prevede fondamentalmente un momento di uscita dalla scuola, quindi di inserimento nel mondo aziendale, nel quale il ragazzo sperimenta quello che ha imparato a scuola e sperimenta soprattutto un percorso di vita che a breve dovrà poi affrontare, cercando di capire fondamentalmente come questo mondo può essere arricchente per lui e quello che potrebbe in qualche misura imparare dal mondo scolastico una volta rientrato, perché si tratta proprio di alternanza, un periodo fuori e un periodo dentro, in maniera tale da favorire questo incontro tra queste due realtà.
Una specie di stage, quindi?
Un pochettino di più di uno stage, nel senso che è proprio un percorso formativo che permette l'acquisizione di crediti, che viene in qualche misura ovviamente autorizzato da quella che era la riforma Moratti, e naturalmente permette in qualche misura una formazione che non sia solamente prettamente scolastica, prettamente didattica, ma sia una formazione direttamente sul campo. Quindi è un qualcosa che va oltre quello che è la semplice funzione di stage, dove fondamentalmente non ci sono degli obiettivi così prefissati, certo. Ma è un'esperienza che il ragazzo vive al di fuori dell'orario scolastico.
Sì, sa che tanto tempo fa i genitori usavano dire: non vai bene a scuola, ti mando a lavorare così capisci come le cose vanno realmente. Questa però mi sembra decisamente un'esperienza formativa. Prego Matteo.
Secondo lei l'introduzione di un piano di studi che preveda lezioni pratiche, cioè di laboratorio, a sostegno di quelle teoriche, può rendere le ore di lezioni più utili e più interessanti?
Può renderle più utili e più interessanti, ma non può sostituire un'esperienza in azienda. Perché come dicevamo prima, le competenze sono differenti. Quello che l'insegnante può insegnare sono delle competenze più generali. Quello che invece succede in azienda non è solo l'esperienza pratica, ma è il vissuto di una dinamica di gruppo legata al mondo del lavoro, dove evidentemente io non sono più uno studente e ho un ruolo determinato, ma sono un collega di lavoro, sono lì per imparare, ma sono lì anche per dare il mio contributo. Quindi è proprio un ribaltamento di ruoli. Noi parliamo evidentemente di identità sociale, quindi c'è un sé scolastico in cui il ragazzo viene per imparare e c'è un sé invece professionale dove il ragazzo non solo deve imparare, deve anche dare all'azienda, perché se non dà niente all'azienda, non dà niente ai suoi compagni di lavoro, fondamentalmente è inutile in questo percorso.
Professore, noi la ringraziamo per la partecipazione.
Grazie a voi.
Buon lavoro, buona giornata. Allora, è arrivato il momento di ascoltare. Vi ha convinto, prima di tutto?
No, abbastanza. Io sono sempre dalla parte, non dico che sono dalla parte dei professori, però io mi sono sempre impegnata e quindi non vedo perché la gente
non debba fare. Insomma. Tu, Matteo?
Sì, diciamo che più che altro mi ha aperto un po' la mente, nel senso che io non faccio esperienze pratiche.
Lavorative.
Sì.
Senti, ma qualcuno, cioè voi due, nel vostro percorso scolastico, siete mai stati pervasi per un attimo dall'idea di abbandonare? Tu no, Cristina?
Io sì, sì, mamma mia, io a metà della quinta volevo andarmene via.
Perché?
Perché era troppo stressante, però era molto stancante, comunque la quinta è difficile. Volevo proprio andarmene.
E poi chi ti ha convinto?
E mi sono autoconvinta come sempre.
Tu invece, Matteo?
Io sì, io ho deciso che da oggi non studio più, basta, fino a giugno chiudo i libri, poi...
No, seriamente?
No, seriamente no.
Mai, ok. Sì, perché è bellissima la vita dello studente, fidati, eh? Ok. Allora, con grande gioia ci colleghiamo con la nostra radio a Galene, perché c'è un flashback che riguarda un gruppo italiano del beat molto interessante. Loro si chiamano Le Orme e ascoltiamo il flashback di oggi.
Legato alla musica. Certo che di gruppi così interessanti se ne vedono pochi nel nostro paese. Stiamo parlando delle Orme e del loro ultimo disco intitolato Uomo di Pezza. Il trio formato da Aldo Tagliapietra, Tony Pagliuca e Michi De Rossi riprende così il discorso interrotto con Collage, uscito solo un anno fa, e continua a essere un faro della nascente scena prog. Ma andiamoceli ad ascoltare. Il brano che abbiamo scelto per voi è Gioco di Bimba. Loro sono le Orme.
D'incanto lei si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto, e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Thank you. dondola, il vento la spinge, cattura le stelle per i suoi desideri. Un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada, un uomo di pezza invoca il suo sarto, con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così.
Is proud to present. Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande storia della musica. Avete appena ascoltato Gioco di Bimba, delle Orme. Siamo in Italia, alla fine degli anni 60. Dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti arriva un nuovo modo di fare musica che rompe gli schemi e asseconda la nascita di una diversa coscienza sociale. L'Italia non è da meno, soprattutto quando si parla di progressive rock. Dopo numerosi cambi, dopo essere stata un quartetto, poi un quintetto, poi ancora un quartetto, nel 1970 il gruppo di Marghera si cristallizza come trio, basso, tastiera e batteria. Niente chitarra, quindi, alla maniera degli Emerson, Lake & Palmer. Assestata la formazione, nel 1971 le Orme pubblicano Collage, disco destinato a diventare una pietra miliare del progressive italiano e un solidissimo punto di riferimento per la carriera del gruppo. I due lavori successivi, Uomo di Pezza e Felona e Sorona, confermano il successo e procurano alle Orme ben due dischi d'oro. Non solo, grazie anche alla collaborazione con Peter Hemmill, ex cantante e compositore dei Van der Graaf Generator, il gruppo si fa apprezzare fuori dai confini nazionali, entrando nella leggenda come uno dei migliori gruppi di progressive rock targato Italia.
Le Orme, gruppo progressive italiano, di cui io perdo le tracce intorno al 1979, con una partecipazione al Festival Bar, il disco, chiedo scusa, non mi ricordo come si intitolasse. Conoscete questo gruppo?
No, io no.
Neanche
no,
io.
Cioè, ci mancherebbe, ci avete quanti anni? 21?
19.
Tu invece?
16.
Ecco, come mi sento, vabbè. E c'erano ancora i jukebox, voi avete presente, no, i jukebox?
Sì, i jukebox.
Più o meno, sì. Si metteva una moneta dentro, 50 o 100 lire, poi si selezionavano uno o due canzoni, c'era un braccio meccanico che portava fuori il disco e lo faceva suonare. Questi erano i jukebox. Vabbè, conosci tu?
Fonzi,
sì,
Happy Days.
Nei film si vede, film. Sì.
Esatto, bravi. È un modo per dire che io ho già una certa età. Va bene, con le Orme, ma ci attendono altri flashback italiani, ve lo annunciamo. Noi... Io ringrazio naturalmente prima Renato Pocaterra, non perché adesso arrivo anche da voi, per la partecipazione, sociologo, e anche Cristina del primo anno al DAMS, sì, e Matteo, terza di Del Maiorana, 16 anni.
Grazie a voi.
Noi ci ritroviamo la prossima settimana con Radio Zainet, che torna comunque domani nella solita ora. Ciao e buona giornata!
Help me sell my